Allora, ritorniamo a quello che... Allora, stavamo leggendo, allora abbiamo letto il Levitico, non so se avete seguito, il Levitico avete seguito? Che dicevamo che le cose... Sì. Quello l'avete seguito, benissimo. Adesso stiamo leggendo la seconda lettera di Pietro, il capitolo 1, i versetti, i primi 11 versetti. Facciamo leggere dal 3, scusa, dal 3 all'11, facciamo leggere Rosy.
Sì. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Grazie. Vorrei che si considerassero un paio di cose in quello che abbiamo letto adesso. Che allora, per la potenza divina ci è stato donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Attraverso queste cose ci sono state elargite, ecco, le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Non so se è chiaro il concetto. Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, cioè dei desideri che l'uomo ha, no? Allora, vorrei che questa è una... Che cosa noi diventiamo e che cosa siamo diventati se veramente abbiamo capito, accettato la parola del Signore. Vorrei che guardassimo ancora un'altra cosa. Quindi noi siamo diventati, abbiamo fatto parte di questa natura e faremmo parte di questa natura, o già da adesso, divina. Poi andiamo nel, sempre girando un paio di pagine, in una Pietro, capitolo 2, leggo io. Leggo i versetti, il versetto 9, dal versetto 9 quello che rimane, è 10. Allora, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Non so se è chiaro il concetto. Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi prima non eravate popolo, ma ora siete popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ho omesso volutamente due articoli che ci sono perché non esistono, cioè li hanno aggiunti, ok? Perché significano poi due cose diverse, l'abbiamo visto in un'altra occasione. Allora, quello che dove vorrei puntare l'attenzione è che quello che noi siamo, cioè noi attraverso Cristo, che non sono parole così a caso, vorrei che ci rendessimo conto della superficialità nella quale e nella banalità dei vari culti, delle varie messe, di tutto ciò che viene fatto in un mondo che non ha niente a che vedere con la sacralità di quello che il Signore ci richiede. Allora, se noi non ci renderemo conto di questo, noi siamo tagliati fuori. Siamo tagliati fuori, come abbiamo letto in Levitico prima, cioè allora, dai figli di Israele, e non profanino più il mio santo nome, io sono il Signore. Allora, di qualunque uomo tra i vostri discendenti che nelle future generazioni si avvicinerà in stato di impurità alle cose sante, alle cose sante. Allora, questa è la considerazione che dobbiamo fare, che se noi siamo santi o meno, e questo è quello che dobbiamo pensare. Poi c'è ancora un'altra uno, due l'abbiamo letto, 2 Pietro 3, 8, 17, fammi vedere, seconda Pietro, va bene, questo l'abbiamo letto. Allora, va bene, se poi ho perso qualcosa lo ritroveremo tra qualche anno da qualche altra parte. Intanto, come vi dicevo prima, è importante tenere conto di chi siamo noi. Chi siamo noi, cari fratelli e sorelle? Chi siamo noi? Questo è il nostro primo problema, cioè nel relazionarci con il divino, no? Cioè chiunque ci prova, in vari modi, in varie maniere ci prova, ma chi non tiene conto di due fatti? Del fatto che il Signore dice siate santi perché io sono santo, cioè siate separati perché io sono separato. Sappiate separare le cose sante dalle cose profane. La Chiesa che cos'è? È una cosa? Cos'è? Santa?
Santissima.
Bene, santissima. Allora, perché sia santissima c'è bisogno che ogni elemento della sua Chiesa sia santo e viene considerato tale. Allora, dicevo questo perché se non si considera, io rimarco questa cosa, la santità, non solo la santità del Signore innanzitutto, perché è Lui che ci santifica, ma anche noi dobbiamo santificarci attraverso il lavacro della Sua parola, è un pentimento continuo e costante per presentarci davanti a Lui come casta vergine, questa che a questo siamo chiamati. Allora, molte volte, cari fratelli e sorelle, i culti e le meditazioni della parola di Dio sono rivolte in primis a noi stessi, alla nostra persona e all'animo nostro, a queste sono rivolte. Io vorrei questa mattina, insisto, che dobbiamo prendere coscienza di quello che siamo, di quello che siamo. Altre volte la scrittura parla in modo collettivo, cioè parla in modo personale, altre volte parla in modo collettivo. Abbiamo visto qui quando parla di popolo, voi eravate, adesso siete popolo, no? Parla della Chiesa, quale assemblea, quale sposa che deve essere presentata a Dio, quale casta e pura e purificata vergine. Questa sappiamo che è purificata dal suo sangue, ma se noi restiamo impuri, credo che questo non possa valere, altrimenti varrebbe su tutti, su tutti gli esseri umani varrebbe. Allora, la purificazione avviene attraverso il sangue di Cristo, ma nel momento che noi accettiamo di essere purificati e diventiamo puri e diventiamo una cosa santa davanti a Dio. Ma anche, quindi, la parola di Dio è fatta così, ma anche dalla nostra personale e collettiva purificazione, non solo dicevo personale, ma anche collettiva. Cioè noi dobbiamo purificarci personalmente, ma anche collettivamente, cosa che solitamente dopo siamo abituati a non fare, dopo secoli di modi di fare, diciamo, ecco. Però il Signore ci chiama all'adorazione, se è vero che questo è vero. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, se questo è vero, se questo può essere messo in discussione. Vedete, l'adorazione non può prevedere parole che saltano di qua e là, cose scontate che non hanno senso, con cose dette che fritte e rifritte. Sai quando una cosa la friggi in continuazione, poi l'olio diventa pure bruciato e tutto il resto, no? Non c'è. Dice: guarda che prima di aprire bocca davanti al Signore, bada i tuoi passi, capisci? Noi bam, ci buttiamo così. Allora l'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo anche questa mattina ancora: è indispensabile distinguere le cose sante da quelle profane. Il profeta dice chiaro e tondo: se tu separi ciò che è santo da ciò che è profano, sarai la mia bocca. Ecco, la Chiesa di Cristo, fratelli e sorelle, quella vera, perché sapete, sappiamo quanti camuffamenti ci sono, è da considerarsi sacra, cari fratelli e sorelle, santa, perché futura sposa dell'agnello, adesso fidanzata, è normale. Quindi in ogni caso, uno, quando noi eravamo idealisti, pensavamo alla purezza della sposa, che doveva essere incontaminata in tutti i casi, sempre pura. Ecco, ora queste cose sono cose che non esistono neanche più, cioè pensare a queste cose è una cosa mostruosa nel mondo, no, è per il mondo. Ma invece il Signore ci chiama un'altra cosa. Allora, l'edificazione e la purificazione della Chiesa ha un senso. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Che l'edificazione, cioè la crescita di tutta la Chiesa che va verso Cristo in questo senso, ha un senso soltanto, un obiettivo soltanto. C'è un obiettivo soltanto, quello di prepararsi alla sua venuta e al giorno delle nozze dell'agnello. Questo è quello che dobbiamo fare. Noi non abbiamo altri scopi come credenti, come collettività. Questo che ci contraddistingue è questo fatto. Non ci sono fatti secondari. Solo questo fatto. Questo è quello che a noi deve bastare come credenti per dire che desideriamo, abbiamo lo stesso spirito. Con Cristo Dio ci darà anche tutte le... Assieme a queste cose meravigliose ci darà anche l'eternità. E come abbiamo visto prima, che entreremo a far parte della natura divina, cioè perché di queste cose siamo eredi. Ma capiamoci bene, ma chi è erede? Uno che entra in una comunità, in una chiesa cattolica, ortodossa, qualsiasi cosa, e si mette lì e recita le sue litanie e poi... E questo è. Ieri ho sentito dire: ti ringraziamo per il mio e il vostro sacrificio. Ma stiamo dando i numeri. Allora, forse molti hanno ancora in testa questa cosa, che vengono qua e fanno il loro sacrificio, il loro sforzo domenicale, capisci? Si sforzano, vengono qua e quindi hanno fatto un atto gradito a Dio. No, pensano di dare qualche cosa al Signore, perché questo è demenziale una cosa del genere. Dal punto di vista della fede, questa è una cosa demenziale, cioè una cosa che non ha senso, ma proprio senso in nessun caso. Vedete, fratelli, vi parlo con molta franchezza come sempre. Il corpo del Signore è la Chiesa, e in tutti i suoi membri che Egli si è scelto, ebrei prima e gentili dopo, per farne un unico popolo. Allora, questa è la Chiesa, non ci può essere un altro motivo. Per questo motivo, no? Bisogna distinguere bene le cose sante da quelle profane. Allora, io con voi ho un rapporto primario, come si fa, come il Signore fa solitamente con tutte le sue cose, mette in ordine le cose. Il mio primo impegno con voi è quello di amarvi nel Signore e di cercare di edificarvi e di parlare. Ora c'è scritto, non è che me lo invento io queste cose qua, c'è scritto proprio che questo è il senso della nostra appartenenza come Chiesa. Noi abbiamo uno scopo soltanto, quello di edificarci a vicenda, di santificarci se non lo siamo. Non c'è un altro motivo, un altro scopo. Israele è un popolo separato dalle nazioni, ve lo ricordate? E noi non siamo di meno che separati. Allora, la Chiesa anche è separata dal mondo, fratelli e sorelle. La Chiesa anche è separata dal mondo. Perché se no il Signore non avrebbe detto che l'amicizia con il mondo crea l'inimicizia con Dio. Cioè una cosa che non avrebbe detto. E ognuno esamini se stesso. Quando facciamo la Santa Cena c'è scritto ognuno esamini se stesso. Se non discerne il corpo del Signore, allora vedete perché è cosa santa il corpo del Signore, e nei suoi membri, quelli che si sono fatti santificare, che vogliono essere santificati dalla parola del Signore, vogliono essere cambiati, vogliono essere purificati, vogliono appartenergli, perché si rendono conto che sono cose sante, che cantiamo qualche volta cose sante che il mondo non sa, ma speriamo che i credenti che cantano sta canzone lo sappiano che cosa significa. Molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. È scritto. Spesso per preghiera collettiva noi pensiamo che si tratti di informazioni che ci diamo uno con l'altro, no? La preghiera è una cosa santa, non è un ragionamento che noi possiamo fare al Signore. La preghiera è una cosa santa. È una cosa santa perché santo, santo, santo è il Signore, Dio onnipotente. Dobbiamo avere timore, non possiamo essere dei banali predicatori. Questo significa che noi, se ci comportiamo in questo modo, non ci rendiamo conto della santità di Dio e della sua presenza in mezzo a noi. Cioè la sua presenza in mezzo a noi non c'è, cioè, ci siamo noi, capisci? Siamo noi che facciamo il culto, siamo noi... E di cui ci parliamo fra di noi, ma la presenza di Dio non c'è, e questa è una cosa molto pesante agli occhi del Signore, perché non abbiamo ritenuto ciò che è santo e invece abbiamo considerato ciò che è profano. Cioè noi siamo importanti, invece l'unica cosa importante è lo Spirito del Signore che è qui in mezzo a noi. Amen. Teniamo conto delle cose altissime alle quali Dio ci ha chiamati. L'abbiamo letto poco fa. Se qualcuno non si ritiene degno di questo, il Signore lo sa. Gli piacerebbero queste cose, capisci? Gli piacerebbero essere applicate alla propria vita. Ma, sai, a me piacerebbe far questo e quell'altro. Però mi piacerebbero tante cose, anche questa. Ma se io non sono santificato, non mi rendo conto della santità del Signore. Ricordatevi quando si andava al Tempio, tutti i vari passaggi che venivano fatti prima di presentarsi al Signore. E il sacerdote stesso, insomma il sacerdote, una volta l'anno, doveva, con quello che il sangue della vittima, aspergere tutto quello che c'era, anche se stesso, perché forse noi non consideriamo a fondo quella che è la santità di Dio. Allora teniamo conto delle cose altissime alle quali il Signore ci ha chiamato. Perché se non ci rendiamo conto di questo, è inutile che noi veniamo qua. Ci troveremo davanti a un altro Gesù. Saremo spiazzati, perché abbiamo creduto superficialmente. Non abbiamo considerato la santità di Dio in mezzo a noi, così come deve essere. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Oppure saremo come quegli invitati alle nozze, che sono senza il vestito nuziale, e direi a questo punto sacerdotale, che i quali saranno sbattuti fuori, come dice il Signore Gesù, e lì ci sarà il pianto e lo stridor dei denti. Ormai si è diffusa l'idea, e vorrei che voi pensaste a questo, si è diffusa l'idea che basta dichiararsi cristiani, seguire un culto o una messa per essere a posto, come dicevamo io, che si può restare nella propria opinione senza cambiarla mai, neppure davanti a Dio. Ammazza, se non è un idolo questo, qual è? Qual è un idolo? Oh, che il Signore ci faccia rendere conto non solo della santità alla quale siamo stati chiamati, ma anche alla santità di ogni nostro fratello o sorella. Perché ogni nostro fratello o sorella è santo. Oi! Ogni nostro fratello o sorella è santo, non perché gli devo dare da mangiare oggi a mezzogiorno. Non sono queste le motivazioni per cui è santo un fratello o sorella, ma è santo e separato per il Signore. Questo è il mio unico scopo. Poi, dopo lì, posso anche mangiare e bere, no? Ma il mio unico scopo, il mio unico obiettivo è questo, no? Quindi ogni mio fratello, ogni mia sorella sono santi. Se questo, però devono essere santi, come diceva, ah, non è che è santo perché uno così. Se questo è vero, allora sono santi, e allora voi siete una casta santa, dice la scrittura, no? Di ogni nostro fratello e sorella, con i miei fratelli in fede, io ho solo un obiettivo, uno, quello della santificazione e della fortificazione della fede per essere uniti in un solo spirito, per essere uniti in un solo spirito, con un solo intendimento per il bene comune. Se io non faccio questo, io non ho capito niente della Chiesa. Io non ho capito niente della Chiesa. Il mio unico scopo con i credenti è questo. Non può esserci un secondo fine, perché si scade, capisci, nei pasticci. Quante cose non consideriamo sante, eppure i miei fratelli sono santi, le mie sorelle sono sante. E tutti assieme dobbiamo presentarci davanti al Signore in santità di condotta, come sta scritto, e vedremo. Impariamo, cari fratelli e sorelle, a separare ciò che è santo, ciò che è sacro, da ciò che è profano. La nostra fede io la considero sacra, perché è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Poi ognuno potrà dire quello che vuole. Spesso siamo tristi e sfiduciati come credenti perché dimentichiamo tutto quello che siamo. Noi siamo, no, non ci rendiamo conto di quello che siamo. Cosa ci ha fatto il Signore? Cosa ci ha dato? E camminiamo sempre come dei morti in mezzo alla gente, capisci? Come dei cadaveri con tutti i loro problemi, uguale a quelli del mondo. Allora c'è qualche cosa che non funziona, perché non ci rendiamo conto che siamo santi. Siamo santi. E a che cosa siamo stati chiamati? Perché? Perché ci tuffiamo nel mondo e releghiamo le nostre sante persone là sopra, in una credenza, dentro un vaso. La nostra santità dov'è? Dentro un vaso. E però nel mondo come giro? Nel mondo, nella Chiesa, giro invece non con la mia santità, che il Signore mi ha dato la santità regale. Dice, voi siete un popolo di sacerdoti e di re regale, ma giro con la mia vecchia natura, che è quella che presento al mondo. Questo è un vero disastro. Non dobbiamo ricordare solo, cioè, non dobbiamo ricordarci solo ogni tanto di quel che siamo, ma sempre, sempre dovremmo ricordarci delle parole del Signore. Non possiamo avere la memoria così corta, così evanescente. Gli ebrei danno una grande importanza all'essere umano. Pensiamoci, fratelli, al suo corpo e a tutto il suo essere. Quando avviene un attentato, sappiamo benissimo in Israele, vanno a raccogliere pezzo per pezzo, no? In qualsiasi parte, ogni pezzettino del corpo, perché è ritenuto sacro, perché l'ha creato il Signore, perché non c'era prima. L'ha creato il Signore, quindi questo corpo assieme. Quindi guardate quale grande considerazione si ha per il corpo, che è una cosa che pure è causa del peccato, che deve essere, muore per questo fatto e deperisce per questo. Ma abbiamo visto che prima Pietro dice quali non dovete essere voi per santità di condotta, no? Perché dice che gli elementi infiammati si dissolveranno. Ecco il versetto che mi mancava, che non avevo perso. Quali non dovete essere voi per santità di condotta? Abbiamo visto con quale rispetto, con quale cura gli ebrei fanno questo. Siamo così importanti per il piano di Dio, cari fratelli e sorelle. Questo dobbiamo, se siamo, noi dobbiamo essere importanti per cosa? Per noi o per il piano di Dio? Siamo importanti per il piano di Dio al punto tale che Egli ha versato il proprio sangue per donarci con se stesso, ci ha dato con se stesso tutte le cose, no? Avendoci fatti partecipi della natura divina, quindi della natura eterna. Ma questo ha fatto il Signore. Ecco quindi una cosa che è nata dal nulla, noi, e nel tempo, che è divenuta eterna per il sangue di Gesù Cristo. Queste sono le cose sante. Allora cosa veniamo a fare qua? Ma cosa veniamo a fare qua? A sentire qualche battuta? Ah, fratello, tu ti sei comportato male, adesso sto culto mi riprende, queste parole mi sono, no? Però sono a casa, sì, il Signore mi ha ripreso, vado a casa tutto bello, contento e beato. No, se tu non capisci queste cose qua, è meglio che non vai a casa contento e beato. Se vai a casa, cioè forse per la beata incoscienza, no? Perché continui a vivere in un vaso, capisci? Non ti rendi conto della santità di Dio. E questo è un grave problema nei secoli. Non che tutti siano stati così, assolutamente no. Lo dico per quelli che lo sono stati. Allora, tutte queste considerazioni, cari fratelli e sorelle, vanno viste alla luce di una condotta santa che ci viene richiesta, una condotta santa. Per non essere inceneriti come gli elementi infiammati che si scioglieranno. Così sta scritto. Ma noi aspettiamo, secondo la sua promessa, nuovi cieli e nuova terra dove abiti la giustizia. Perché? Perché in questo non abita la giustizia. Questo non abita la giustizia. Ecco perché. Guarda quanto è saggia la parola del Signore. Quanto è giusta. Dove abita la giustizia? Ecco cosa aspettiamo. Dove abiti la giustizia. Ora, nella legge di Mosè, abbiamo visto il Signore comanda che c'è un ordine tassativo di astenersi dalle cose sante che sono consacrate al Signore e che appartengono al Signore. Quindi noi apparteniamo al Signore. La Chiesa lo è, quella vera, quella conosciuta al Signore in tutti i suoi elementi, quella lo è. È una Chiesa, è una casta santa. Sforziamoci di capire che cosa ci vuole dire il Signore. Sforziamoci qualche volta di capire. I veri adoratori adorano il Padre, Spirito e Verità. Ora, cosa c'è di consacrato al Signore se non coloro che gli appartengono? Cosa c'è di consacrato al Signore se non coloro che gli appartengono? Le cose sante appartengono al Signore e chiunque si avvicina anche nelle generazioni future, questo sta scritto, abbiamo letto prima il Levitico, in stato di impurità sarà eliminato dalla mia presenza, dice il Signore. Quindi stamattina stiamo cercando di fare in modo di non arrivare a queste problematiche. Ora presentate i vostri corpi in sacrificio vivente. Nessuno si renda colpevole nei confronti del corpo del Signore, nessuno si rende colpevole. Ecco perché quando facciamo la Santa Cena ci chiede questo. Dice, ma hai capito bene che cos'è il corpo del Signore? Lo hai capito bene o non lo hai capito bene? Presentate i vostri corpi in sacrificio vivente. Perché non sai distinguere ciò che è santo da ciò che è profano. Per cui sappi distinguere ciò che è il corpo del Signore. Dobbiamo considerare noi stessi come una cosa santa per il Signore. E invece siamo disperati più della volta. Passiamo le nostre giornate lontano da Dio, disperati, lontani. Queste cose non ci passano neanche più dalla mente durante le giornate. Tanto siamo soffocati da tutto il resto. Senza considerare le cose sante, fratelli e sorelle, La Chiesa rimane un'associazione religiosa, con buone intenzioni spirituali, per carità, diciamo che farà anche delle opere buone, non atta a crescere verso Dio, ma verso noi stessi, capito? Cioè, chiaro il concetto? Allora, per i deboli nella fede è difficile capire la differenza tra le cose sante e quelle profane, perché Dio non è la Chiesa, è Dio che la santifica. Il santuario non è che santificava il Signore, c'è scritto il contrario, il Signore è che santifica ogni cosa, la sua presenza è che santifica ogni cosa, e quindi la sua presenza è in noi che deve santificarci. Ricordatevi a cosa siamo stati chiamati. Se perdiamo questo di vista, ma che veniamo a fare qua? Allora veramente diventiamo un'associazione religiosa. Ecco, possiamo anche iscriverci come associazione religiosa. Allora prendiamo coscienza di ciò che siamo per Dio e ciò che siamo per il mondo. Siamo delle persone sante? O no? Boh. Il mondo secondo voi pensa una cosa del genere? Diamo queste impressioni? Non lo so, ognuno deve rispondere per se stesso, io devo rispondere per me e già faccio fatica. Allora, non pasticciamo con le cose sante, fratelli e sorelle, non facciamo minestroni, perché le cose sante tutte appartengono al Signore e a Lui soltanto. Io spero vivamente di aver fatto ancora, se è vero questo, un po' di luce nelle coscienze e nello spirito di ognuno di noi, che sappia distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, perché questo è un tema che ripercorre tutta la Scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse. E il Signore ci chiama sempre a santità, dice: ora chi è santo si santifichi ancora.